Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, siamo nel cuore della liturgia della Chiesa. Questa notte con la veglia pasquale, e spero che molti di voi vi abbiano partecipato, e se non l'hanno fatto, o se forse c'è qualcuno che ancora non ha partecipato alla veglia pasquale, si faccia un impegno per farlo, perché se non partecipi alla veglia pasquale non sai chi tu sei, non sai chi sei, perché sei nato lì, in quella veglia. Penso che tutti abbiamo piacere, se siamo nati in un posto e viviamo in un altro, di ritornarci, di vederlo. Io sono nato all'estero e il posto dove sono nato non ci posso tornare per ragioni di guerra, nella Somalia, e lo posso vedere solo con queste foto dal pianeta, no? Posso dire, ecco, lì c'è il luogo dove sono nato. Come figlio di mia mamma e di mio papà, ma dove sono nato figlio di Dio, dove sono stato partorito dalla Chiesa, perché non si nasce figlio di Dio. Mamma e papà mi hanno fatto figli loro, non figli di Dio. Sono nato lì, in quella veglia pasquale, in quella notte in cui la morte è stata vinta e le tenebre sono state dissipate per sempre. E questo cielo pasquale risplende, segno della luce di Cristo, che ha inondato il mondo e i cuori di chi lo hanno voluto accogliere, di chi lo hanno voluto accogliere. E a coloro che hanno voluto accoglierlo ha dato questo potere. Vedete, oggi, anche con queste pseudo-medicine della New Age, cristalloterapia, fiori di Bach, Reiki, e anche in certi ambienti cattolici dove si chiedono i poteri, no? I poteri, i doni straordinari. Ma tu hai ricevuto quel dono straordinario di essere figlio di Dio in quella notte santa, partecipando alla morte e alla risurrezione di Cristo. Vedete, partecipare alla morte di Cristo richiede una certa fede, sì, certamente, ma è più facile, partecipare alla passione di Cristo è più facile. Chi di voi non si commuove di fronte al racconto della passione? Chi di voi non sente una certa commozione? Certo, partecipare poi non solo affettivamente, ma anche effettivamente con la mia vita, offrendo la mia croce quotidiana, questo è un pochino più difficile, ma non così difficile come partecipare alla risurrezione di Cristo. Lì è tutta fede. È tutta fede, perché la passione di Cristo, bene o male, la percepiamo nei chiodi che inchiodano la mia vita, e chi non c'ha qualche chiodo pesante alle volte, di sofferenza, di malattia, di incomprensione, di solitudine. Chi non ce l'ha, Allora quello mi fa sentire partecipe della passione di Cristo, perché posso viverli come i chiodi di Cristo. Ma partecipare alla risurrezione di Cristo richiede qualcosa di più. È fede che si sprigiona, è luce che si sprigiona, è pace che ci inonda, è grazia. Possiamo leggere anche questa grazia di luce, di pace, nella partecipazione alla risurrezione di Cristo, nel cammino che hanno fatto questi due poveri discepoli di Emmaus, i quali avevano riposto in Gesù solo una speranza umana, cioè legata alle loro aspettative. Avevano delle aspettative su Gesù e queste aspettative furono deluse. Non che Gesù avesse dato modo loro di crearsi queste aspettative, perché Gesù era stato chiaro, avrebbe dovuto soffrire, essere riprovato, schernito, umiliato. Però noi sappiamo anche dai evangelisti che gli apostoli non chiedevano spiegazione, cambiavano discorso, e sognavano un posto a destra, un posto a sinistra nella sua gloria. E Gesù, piano piano, entra come viandante sconosciuto e piano piano spiega loro, illumina la loro anima e li fa passare da una speranza umana a una speranza cristiana, che è più ampia, fondata, la speranza cristiana che è fondata sulla risurrezione di Cristo. Sì, Cristo è veramente morto. Ci credi tu? Sì. Tutti noi non possiamo che non dire che sì, Cristo è veramente morto. Anche i vari libri e testi storici ce lo asseriscono indubitabilmente che Gesù è morto. Ma ci credi tu che è risorto? Credo io che lui è veramente risorto? E che con il mio battesimo non solo partecipo alla sua morte, ma partecipo alla sua risurrezione con una vita da figlio di Dio. E qui ci vuole una fede in più. E questa fede viene corroborata, viene irrobustita, viene vivificata nelle nostre liturgie. In particolare nella veglia pasquale, anche nella Santa Messa solenne di Pasqua che stiamo celebrando, che uscendo dalla Chiesa possiamo portare a tutti l'esperienza gioiosa di sapermi risorto con Cristo, che le cose vecchie sono passate, che ne sono state costruite di nuove. Ma perché questo possa realizzarsi nella mia vita, bisogna che il mio cuore si riscaldi, come il cuore di quelli di due di Emmaus, che riflettendo sull'incontro che avevano fatto con Cristo si dissero: ma non ci siamo accorti che ci riscaldava il cuore mentre lui parlava, ci riscaldava il cuore, ci faceva sentire come quella sua parola è verità, è luce, perché lui è via, verità e vita. E hanno desiderato che non li lasciasse. Hanno sentito il desiderio forte che restasse con loro. Signore, rimani con loro, resta con noi. E Gesù entrò, e dice Luca, entrò per rimanere. È entrato Gesù nella tua vita? Certamente. Lo hai cacciato via? Spero di no. Se sei qui, significa che c'è. E lui non se ne va. L'unico modo per cacciarlo via è che tu faccia la stupidaggine di peccare gravemente. E allora lo cacci via. Ah, ma padre, io non pecco, io non rubo, non ammazzo, non faccio. Sì, e mo ti facciamo la statuetta, la colonna lì come la nicchietta. Attenzione, perché il Signore ci chiede di non peccare come base. E ricordo, tra parentesi, e la chiudo perché non voglio fare una predica moralistica, che se tu manchi a messa volontariamente, già l'hai cacciato via di casa. Già l'hai cacciato via di casa. Per non dire quindi altri peccati che posso commettere, no? Ma lui, se ci chiede, come chiese a quel giovane bello, che gli disse: Signore, cosa devo fare per avere la vita eterna? E lui gli disse: osserva i comandamenti. Non puoi avere la vita eterna se non osservi i comandamenti. Tutti e 10. Non puoi avere la vita eterna. Quella è la base. È una base umana. Ma è risorto. Non ti chiede solo di non peccare. Non puoi startene tranquillo semplicemente perché dirgli: io padre, io vengo a messa la domenica, io prego, io dico il rosario. No, perché il Signore non è venuto qui semplicemente perché noi osservassimo delle regole. Lui è venuto per inondare il mondo di un fuoco. Sono venuto a portare un fuoco, il fuoco dell'amore divino. E nell'ultima cena, quella cena che lui desiderò ardentemente celebrare con noi, quella Pasqua che mangiò con gli Apostoli e che oggi mangia con noi, ecco, lì ci diede il comandamento, che ci deve lasciare sempre insoddisfatti, ci deve lasciare sempre con un senso di pentimento, dice, perché abbiamo un comandamento alto: amare come Gesù. Amare come Gesù. E mi ha dato questo comandamento, di amare come Lui ci ha amato. E questo è il comandamento più bello, più forte. Ma non si è limitato a darmi un comandamento. Entrò, rimase con loro, spezzò il pane, lo diede loro, e lì si accorsero che era Lui, perché sparì. Non si è limitato a dare un comandamento, gli ha dato anche se stesso. Gli ha dato anche se stesso. Per cui la vita del cristiano non è più una vita di individuo. Forse ancora non l'abbiamo scoperto. Non abbiamo scoperto che la mia vita non è da me a me. L'orizzonte della mia esistenza non è io e io. Ormai, dopo il battesimo, la mia esistenza si espande in modo dialogico tra me e Lui. Lui che vuole vivere in me, e io che, se sono furbo, se sono intelligente, lo lascio vivere. E allora vedrò nella mia vita la potenza della risurrezione di Cristo. Vedrò cose mirabili, come le ha viste Maria. E potrò cantare con Maria: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Non io, l'ha fatta Lui, ma l'ha fatta in me, con me e insieme con me, per cui mi ha reso protagonista di Vangelo, di santità, di luce. E il Vangelo non è un'utopia. Oggi più che mai ci mostrano un Vangelo bello, ma messo lì da guardare, e che qualcuno così forse può vivere. No! Il Vangelo è una chance che ti dà il Signore. E non ti dice il Signore: vivi il Vangelo e sarai felice. Metti in pratica la mia parola e avrai la pace, avrai la gioia. No, non ci dice quello. Il Signore ci dice: lascia che io possa vivere in te, lascia che io possa usare la tua umanità come un prolungamento della mia, lascia che io possa parlare con le tue labbra, ascoltare con le tue orecchie, abbracciare con le tue mani, camminare con i tuoi piedi. Questa è una vita cristiana, un'avventura d'amore a due, io e Lui. E tutto si realizza in quel battesimo che abbiamo ricevuto e in quella incorporazione a Cristo che riceve la sua pienezza, in quel pane donato, in quel vino versato che è il suo corpo e il suo sangue, dove Lui dimora in noi e noi dimoriamo in Lui. Questa è la fede cristiana. Questa è la fede cristiana. E allora convertirsi cosa vuol dire? È una conversione continua, perché il tutto non avviene in un modo magico, abracadabra. Avviene con la pesantezza delle nostre recalcitrazioni, delle nostre frenate, con la spinta dello Spirito, perché Lui vuole farlo vivere e noi spesso vogliamo vivere noi. Non possiamo vivere tutte e due insieme. Attenzione, non possiamo vivere. Uno dei due deve morire. Per questo si dice, dice Paolo nella seconda lettura, voi siete morti, perché viva Lui in voi. E allora Paolo dirà, non sono più io che vivo, è Lui che vive in me, con potenza. Ma non riconoscete che lo Spirito Santo vive in voi, dirà Paolo ai Corinzi, e io lo dico a voi, ma non lo riconoscete che lo Spirito Santo vive in voi? Forse ancora non lo riconoscete. Lasciate viverlo. E come lo si lascia vivere? Lo Spirito di Cristo. Come Lui può prendere pian piano piede in noi perché la nostra vita venga trasformata e da una vita strascinata, come era trascinati quei passi di quelli di due di Emmaus, si passi a una corsa. Luca mette in risalto la corsa dei pastori che in fretta vanno al presepe, la fretta ancor prima di Maria che va da Elisabetta, la fretta dei discepoli di Emmaus, che dopo che si sono incontrati con Lui non perdono più tempo, perché se tu non ti sei incontrato con Lui perdi tempo, sciupi la tua vita, non la riempi di niente, perché tutto quello che fai senza Lui non vale niente. Ma quando ti incontri con Lui la tua vita prende consistenza, prende valore. Chi gliela dà questo valore? Glielo dà Lui. E allora passi da questa vita sciatta, sbilenca, a una vita dinamica, vivace, una corsa, come dirà Paolo, corro, dimentico del passato proteso verso il futuro, corro, perché sono stato afferrato, sono stato conquistato dall'amore di Cristo. Il Vangelo è un fatto di amore, o ce l'hai questo amore o non ce l'hai. E l'amore non è quieto. L'amore non è calmo, l'amore non può essere tiepido, l'amore è fuoco divorante, vampa d'amore che sprigiona un cuore innamorato. Ed è per questo che i nostri primi cristiani, appunto perché innamorati, quando ricevevano il battesimo e sapevano che quasi certamente li aspettava il martirio, ricevevano quel battesimo con gioia, perché quell'amore faceva superare tutto, tutte le prove, tutti i dolori, tutti i travagli, tutti i lutti che possiamo avere. La grazia di Dio vale di più, l'amore di Dio vale di più. Ma ci credi tu? Che Dio vale di più e Dio solo ti basta per riempire la tua vita. Puoi essere stato tradito da tuo marito, da tua moglie, puoi avere un fallimento, puoi avere distrutto la famiglia per tanti motivi, il lavoro, ma Dio vale di più e ti riempie. In qualunque situazione tu viva, ti riempie. perché Lui è Dio, è il Dio della vita, il Dio della gioia, il Dio dell'energia, della vitalità. E tutto questo viene sprigionato dalla Pasqua. E tutto questo viene realizzato, attualizzato in ogni nostra celebrazione eucaristica, in quel dono d'amore in cui Cristo si dona a ciascuno di noi, se ne siamo degni. Se ne siamo degni. Perché guai a chi mangia quel pane col peccato nel cuore. Questa moda diabolica di mangiare l'Eucaristia col peccato nel cuore. Mangi la tua condanna a morte al posto di mangiare la tua vita, al posto di ricevere le grazie, i doni più belli che il Signore vuole farti, abbracciandoti in quella Eucaristia in cui Lui si dona a te, perché Lui vuole fare comunione con te, Lui desidera donarsi a te, Lui desidera rimanere con te, Lui desidera essere la vita della tua vita. E allora chiediamo alla Vergine della Risurrezione che ci dia oggi, giorno di Pasqua, di sperimentare la risurrezione di Cristo, la forza, la potenza dell'amore di Cristo, che fa nuove tutte le cose, che rende belle tutte le nostre bruttezze, che rende pure tutte le nostre malizie e tutte le nostre schifezze. È un amore potente, è un amore divino, è un amore che, se si riversa su di noi, travolge ogni ostacolo e ci rende belli, santi, puri come Lui. Belli, santi, puri come Lui. Ci credete in questo? Questa è l'esperienza del cristiano a Pasqua. Vedete, ieri notte quando davo l'acqua, che è il momento più bello, quell'acqua santa, quell'acqua benedetta, no? C'erano delle persone veramente devote che lo ricevevano con consapevolezza, lo vedevi negli occhi, che lo ricevevano con gioia. Ma altre poverette, ignoranti, facevano così, ridevano, non capivano niente. Qual è il più grande, la più grande peccato diffusivo tra noi cristiani? Qual è? L'ignoranza. Non sappiamo niente della nostra fede cattolica, niente. Sappiamo tutto di tutti, eppure abbiamo fatto catechismi, controcatechismi, catechismi per adulti, catechismi, e poi non sappiamo quello che celebriamo. Che il Signore ci dia la gioia di aprirci con entusiasmo alla conoscenza del dono, di quel dono che ci ha fatti belli, ci rende belli, ci mantiene belli, nonostante tutto quello che noi potessimo aver fatto nella vita. Perché la santità non è conquista, la santità è dono. Il Signore non ti chiede di diventare santo, ti chiede di custodire la santità che ti dona Lui. Ti dà l'impegno di custodirla. Ma quando è che tu custodisci qualcosa? Quando ne apprezzi il valore. Se voi date qualcosa di prezioso a un bambino, ci gioca su. Forse siamo stati bambini fino adesso. Cerchiamo di essere adulti nello spirito. E chiediamo questa grazia alla Vergine della Risurrezione, a Maria Santissima, che altro non desidera nel suo cuore che noi prendiamo sul serio la parola di Gesù. E qualunque cosa, qualsiasi cosa Lui ci chieda, la facciamo con gioia. E questa è la strada. Ascoltare le ispirazioni dello Spirito che ti lavora, perché lo Spirito Santo è dentro di te, ti lavora, ti spinge. Fai quello che Lui ti dice. Qualsiasi cosa di bello che tu senti nel cuore, ispirato da Lui, fallo. E questa è la strada della santità, e questa è la strada della gioia, e questa è la strada della pienezza della vita. Amo. Concludiamo questa celebrazione con la solenne benedizione di Pasqua, nella quale vogliamo anche noi padri che officiamo il santuario, le suore, i collaboratori, fare i nostri più cari, affettuosi, sentiti nella fede auguri di Santa Pasqua. Che la grazia di questa celebrazione porti più speranza, più comunione, più consolazione, più forza nelle nostre case, nelle nostre famiglie, perché possono risplendere come piccole chiese domestiche, dove il Signore è entrato ed è rimasto. E chi entra in quella casa, chi entra nella vostra casa, non potrà fare a meno di accorgersi che lì c'è il risorto. Santa Pasqua a tutti voi.
Grazie anche a lei.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Dio Onnipotente, Dio che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore Gesù, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia.
Yeah, but...